Leggiamo dal Vangelo di Luca: in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto nei miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Quindi sono iniziate le vacanze, anche per voi che avete detto alcune parole importanti e letto le letture. Per me è sempre un segno positivo di speranza quando siete qui attorno alla mensa dell'Eucaristia, mi sento come incoraggiato. È una domenica un po' particolare, ecco, perché il calendario dice oggi domenica, domani è lunedì, ma già domani sera celebriamo l'Eucaristia di Natale nella sala grande, intitolata, che dirò dopo perché è l'anniversario l'altro ieri di Don Petrus, di Luigi Petrus. E poi il giorno di Natale, il periodo delle feste, si dice. Anche se siamo dentro la crisi, credo che sia difficile poi vivere in modo semplice e sobrio, perché aspetti di materialismo, di consumismo sono sempre in agguato, sempre come una tentazione. La semplicità e la sobrietà esprimono una dimensione profonda dell'animo. Di fatto, però, la festa, le feste, la festa è dimensione costitutiva della nostra vita, dell'esperienza umana. Vivere insieme un momento di festa, uno si immagina come a Natale, ma non solo, speriamo, dovrebbe essere in qualche modo spesso nelle nostre case. Sedersi attorno a un tavolo, a famiglia, amici, magari accogliendo qualcuno anche perché possa condividere quel momento con noi, è il segno di una festa. Festa vorrebbe dire stare bene insieme, ma bene nell'animo, nel cuore. Attorno a un tavolo, per cui l'Eucarestia è attorno al tavolo, Gesù. Attorno al tavolo, condividere il cibo, le bevande, un sorriso, una musica, un gioco sereno, significa esprimere la condivisione di dimensioni profonde della nostra vita, l'amore, l'amicizia, l'attenzione reciproca, star bene insieme, si sta bene insieme. La realtà della festa è una dimensione costitutiva della vita. E le feste, la festa di questo periodo è in qualche modo riecheggia come una eco su tutto il pianeta, in culture, fedi religiose diverse, ma è il tempo delle feste. Però io mi interrogo, come sapete, come anche voi, ma dico, condividiamo poi queste riflessioni insieme. Cosa significa veramente la festa se io lascio da parte le persone che hanno fatica a far festa, fanno fatica, perché vivono un momento di difficoltà, di dolore, di tristezza, ma questo non allora, dice Pierluigi, adesso tu vuoi, dicendo così, rovinarci la festa. No, ma vivere la festa da cui nessuno si è escluso. È un'impresa ardua, ardua. Però il Natale, questa memoria di Dio che si fa presente nel bambino della stalla, si dice è l'incarnazione di Dio, Dio che prende carne, la nostra carne, la nostra umanità, ma tutte le umanità, tutte le storie umane, senza nessuna distinzione, peggio discriminazione, peggio esclusione. Come riuscire a vivere una festa senza che nessuno sia escluso dalla festa? E il Vangelo di oggi ci propone un abbraccio, una visita, un incontro fra due donne palestinesi. Una è un po' più adulta, si chiama Elisabetta, perché il Vangelo chiama per nome le persone, come anche noi dovremmo chiamarci per nome. L'altra è Maria, più giovane. E Maria, ricordiamo brevemente quello che le è avvenuto prima che lei partisse per questa visita. Noi andiamo a trovare delle persone amiche, andiamo per un momento di serenità. Dicevamo prima, è nato un bambino, se uno va a visitare va per rallegrarsi, per condividere una gioia. Uno alle volte va in ospedale o in altri luoghi per essere presente e partecipare a un dolore. Però tutte e due le dimensioni, questo che mi preme di condividere con voi, sono espressioni di umanità profonda, ecco, l'umanità. Perché è arduo, io lo sento dentro di me ogni giorno, quello che è arduo nella vita è riuscire a dire una parola di umanità vera, positiva, di speranza, dopo aver assunto tutte le storie umane, quelle più serene, positive, calorose, quelle più difficili, tormentate e dolorose. E dopo, senza lasciare da parte nessuna storia, poter dire una parola in più, che è una parola di fiducia positiva, di speranza. Questo è arduo nella vita, però questo siamo chiamati, dice, perché anche proprio anche perché Dio si è fatto presente nell'umanità, in tutte le umanità, e quindi dà un segno come positivo all'umanità, a tutte, senza distinzioni, senza separazione di storie, di luoghi. Ecco, questo è un passaggio che sento profondamente ogni giorno della mia vita, come sentite anche voi, in mezzo a tante storie umane. Allora Maria, abbiamo saputo cosa le è successo, no? Con questo dialogo con l'angelo misterioso, messaggero di Dio, e che il Vangelo, quell'annunciazione che riporta, che è stata poi motivo di ispirazione per l'arte pittorica, poetica, letteraria, insomma, di tanti secoli. Maria, che è fidanzata a Giuseppe, devono sposarsi presto, organizzano già il matrimonio, poi succede questo qualcosa di imprevisto, e quando Maria sente questo, come diciamo sempre, non è che si esalti, dice, è rimasta molto turbata, impressionata è rimasta. Cosa sta succedendo? Come nella nostra vita siamo rimasti tutti turbati, impressionati, per situazioni positive, per altre dolorose, e abbiamo detto, cosa sta succedendo? Come mai non ci raccapezziamo più? Cosa succede qui? Detto in parole semplici. Questo è un primo passaggio. L'altro passaggio è che le parole di questo messaggero misterioso dicono a Maria, non aver paura, non temere. E anche questo noi lo sentiamo come un bisogno, che nei momenti della vita ci sia sempre una parola, quella del Signore, ma anche quella delle persone con cui viviamo l'amore, l'amicizia, con cui sentiamo una presenza, che ci dica qualche parola. E anche persone magari che non conosciamo, ma i cui segni, che sono sparsi su tutta la terra, ci arrivino come una parola di conforto, coraggio, non temere, non aver paura. Vedrei, ce la faremo, coraggio. Però terzo passaggio, perché è emblematico quell'annunciazione, quell'annuncio di tante situazioni della nostra vita. Anche se uno dice coraggio, non temere, le domande non spariscono in un colpo, no? E allora dice la terza fase, Maria interroga l'angelo, lo interroga, dice, ma non è possibile, noi non viviamo ancora insieme, come può nascere questo bambino? Non è possibile. Anche dopo la parola confortante, consolante, rassicurante, le domande persistono. come sarà questa situazione? Io non, ancora sì, come a dire grazie, davvero grazie di cuore della parola confortante, incoraggiante, consolante, ma a me le domande restano ancora, te ne faccio ancora di domande, com'è possibile? E questa risposta dell'angelo che dice che a Dio niente è impossibile, ma come? Quante volte nella vita ci siamo trovati tutti, più o meno, situazioni più o meno accentuate o sfumate, a dire dentro di noi no, questa volta è impossibile, non ce la facciamo. Constatando una situazione difficile, ma anche bella, cosa facciamo adesso allora? Anche una persona magari che si accorge di aspettare un bambino, e magari dice adesso però sì, non aspettavamo proprio adesso, ma adesso come facciamo? Andiamo avanti con fiducia, ad esempio, no? Parlando proprio dei bambini, no? Ecco, niente è impossibile a Dio, come a dire, con la fede profonda, che pure si interroga, non con la fede bacchetta magica che risolve, però di fatto poi non risolve d'un colpo le situazioni, no? Con una fede così si può trovare luce, forza, coraggio. Non è automatico, non è automatico. Stamattina qui nei primi banchi c'era la famiglia di Ledi, no? Questo ragazzo che è cresciuto a Zuliano, che è morto come oggi proprio 3 mesi fa. E ci dicevano, qui sotto il campanile abita la famiglia, no? Si diceva, ma chi vive questo adesso a Natale? Come può vivere dentro la serenità del Natale, buone feste, si va come dentro di sé, si commentava questo, no? Due bambini piccoli, molto piccoli, 4 anni, 5 anni, lui 43 anni, no? Ecco, come? Allora anche il vivere insieme, però il dolore, la lacrime, la partecipazione, la preghiera insieme non risolve automaticamente il problema. Però può essere quella condivisione, quando è sincera, profonda, che dice, ecco, siamo insieme, anche se poi ciascuno, chiaramente, maggiormente chi vive queste situazioni, le vive con la sua sensibilità, con una evoluzione che è propria di ciascuna persona, con tempi lunghi, complicati, no? Ecco, però per dire, questa è la vita, così ci parla la vita, io sento così. E non sarei come farei a dire parole vuote, gusci vuoti. Le parole dovrebbero sempre assumere le nostre esperienze umane, come diciamo, positive, belle, difficili, dolorose. La fede come ci aiuta? Noi diciamo sì, aiuta, luce, forza, coraggio, per cui quello che sembra impossibile, un dolore ma anche una dimensione positiva, però ci parrebbe difficile da realizzarla, da attuare quel progetto, un progetto grande, ma dice chissà, non ce la faremo. Coraggio, avanti. Poi, ultimo passaggio, Maria, questa ragazza giovane di Nazaret, dice, allora mi affido, sono la serva, che il commento lo diciamo sempre perché è importante, commentare le parole per trovarne il significato autentico, non è schiava, mi metto al servizio della mia famiglia, della mia comunità, di un progetto di vita, sono al servizio di questo progetto, dico di sì, sono disponibile, ecco. Non è sono schiava, serva, no, sono disponibile a questo progetto, misterioso, non capisco come potrà andare avanti, come potrà evolversi, però mi affido e mi rendo disponibile, senza capire completamente come è avvenuto e avviene nella nostra vita più di qualche volta, in più di qualche situazione. E Maria, con questa apertura così trepidante, non fanatica nella fede, che si mette a esultare, a dir parole così confezionate, religiose, cioè sono parole anche religiose, come quelle culturali, alle volte confezionate, come pacchetti, non sono quelle le parole della vita, noi lo sentiamo, non è che le mie siano così, per l'amor di Dio, non voglio fare neanche dubitare di queste presunzioni che spero di non avere mai. Però la vita è la vita che ci parla e si intreccia con la parola del Vangelo. Maria parte, abbiamo ricordato tante volte quel uomo straordinario, vescovo, poeta, profeta del sud, delle Puglie, Don Tonino Bello, morto anzitempo a causa di un tumore, che anche lui che ha scritto parole straordinarie, poetiche, bellissime, commoventi su Maria, ha detto: ecco, qui ho scoperto Maria come la donna del primo passo. Elisabetta non l'aveva invitata, non l'aveva chiesto aiuto, lei ha sentito che quando l'angelo, per incoraggiare lei, turbata, le ha detto: no, guarda, c'è un segno che tu puoi interpretare, tua cugina Elisabetta, che è più avanti di te negli anni, più avanti di te, tua cugina Elisabetta è al sesto mese di gravidanza, lei ormai era avanti negli anni, tutti dicevano che non poteva più generare un figlio, invece aspetta un figlio anche lei. Maria intuisce e si muove, dice Don Tonino, Maria la donna del primo passo. Intuisce, non aspetta che la chiamino, intuisce che sua cugina più anziana ha bisogno di lei e parte. Pare che il viaggio sia un viaggio lunghissimo, lungo, sarà andata con qualche carovana, chissà dove ha dormito, dove ha mangiato, dove è stata accolta, e va, umanità belle, storie belle, sofferte belle per la grandezza che esprimono nell'umiltà di partenza, nell'umiltà. È andata il Vangelo di oggi, ecco, siamo a questo passaggio, dice: Maria si alzò, partita e andata. Quando è arrivata a casa di Zaccaria era il marito di Elisabetta, che era un sacerdote, mentre il figlio, il profeta, andrà nel deserto e lì Dio lo chiamerà a essere il profeta forte del richiamo della giustizia, del cambiamento, della giustizia, della verità. Saluta Elisabetta, non è scritto nel Vangelo, ma io amo pensare come si sono abbracciate queste due donne, due cugine, una più giovane e l'altra più adulta. E dice il Vangelo, che descrive in modo commovente un passaggio dell'incarnazione e le donne che sono qui presenti, che hanno generato i figli, insomma, possono dire molto, molto più, neanche paragonare con me, perché io non posso dire se non per percezione, loro per esperienza. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino si è mosso dentro, si è mosso, il bambino che si muove. Io ho detto sempre, quando arrivo a questo Vangelo, no, come il Vangelo sia straordinario anche in questa incarnazione, no? Dice del bambino che si muove dentro all'utero della madre, il Vangelo. Non giri di parole, non frasi fatte, no? Non fraintendimenti, proprio com'è. Diretto, profondo, commovente, un bambino che si muove dentro sua madre. Ed Elisabetta, dice, è stata ispirata, colma di spirito, e ha detto a sua cugina: ma tu sei una donna speciale, Dio ti ha guardata con un occhio particolare, benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, il bambino che porti dentro di te. Ma perché sei venuta? Perché sei venuta? Tradotto per noi, anche se qui il linguaggio è un po' diverso, ma il senso è quello: a cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Perché sei venuta tu da tanto lontano? Come quando anche nella vita, no, succede che una persona ci sorprende per la sua disponibilità, per la sua premura, e diciamo: ma come? Sei venuto fin qui per salutarmi? Ma no, ti è costato tanto. Potevi anche fare a meno, ma mentre lo diciamo siamo contenti, però, perché siamo contenti che uno sia venuto a visitarci, no? Siamo contenti, ma diciamo: cioè, ma non serviva proprio così, no? Sei disturbato tanto, quanto ti è costato questo viaggio, o questo, comunque questa presenza. Cosa devo che la madre del mio Signore venga a me appena il tuo saluto è giunto nei miei orecchi? Il bambino si è mosso di gioia nel mio grembo, si è mosso il bambino. E beata te che hai creduto nell'adempimento. Questa è una parola significativa, perché alle volte possiamo credere, entusiasmarci per un momento, ed è importante se ci aiuta a vivere, però è l'adempimento e chiede perseveranza. Adempiere un qualcosa vuol dire considerare il tempo lungo in cui si può protrarre questo adempimento perché si compia. È un tempo cronologico, certo, ma è un tempo della profondità dell'essere, soprattutto della nostra interiorità, della nostra disponibilità, del nostro continuare a credere, a sperare, ad affidarci anche nei momenti di maggiore difficoltà, di maggior durezza, di maggiore oscurità. Credere nell'adempimento è uno oltre queste dimensioni personali, personalissime, intime. Pensa alle grandi questioni della vita, dice giustizia, il Signore ce l'ha promesso, ma non potrebbe esserci quanta giustizia di più. Certo, tu credi, continua a credere nell'adempimento, cioè continua a impegnarti per la giustizia. Il Signore dice pace, invece uno si guarda attorno e dice com'è la pace? La guerra, più una guerra piuttosto che una di meno. Tu continua a credere nella promessa, nell'adempimento. Accoglienza, sì, c'è accoglienza, però ci sono anche tanti rifiuti, tante discriminazioni, ma no, tu continua a credere nell'adempimento. Credere nell'adempimento è un coinvolgimento poi nell'operare anche. Le grandi questioni della vita che il Signore ci ha promesso che si compiranno, giustizia, pace, accoglienza, verità, condivisione, convivenza fra le diversità di questo mondo. Tu credi nell'adempimento, quindi non ti arrendi se nel momento vedi il contrario della promessa, perché alle volte noi constatiamo il contrario della promessa. Un mondo sereno, ma dico, ho visto una persona che piange, come è sereno? Come posso fare buone feste? Sì, credi nell'adempimento, si compirà. Intanto tu dai il tuo contributo perché questo avvenga, Allora io credo che solo condividendo tutte le situazioni umane si possa vivere anche il senso della festa come una condivisione che, una volta assunte tutte queste storie, ci dà a noi la possibilità, ma vera, sincera, nel profondo del cuore, di dire sempre una parola di speranza, di umanità buona, positiva. Faccio un esempio. Rispetto ai bambini che si muovono dentro, ecco, è nato questo bambino ieri, la mamma Okoya, si chiama già un bambino piccolo, che stanotte è stato accolto con l'appartamento delle suore, no? La mamma in ospedale, il bambino. Allora uno va, dice, è nato un bambino, è una gioia. Va a trovare questa mamma, contenti. Io l'altro giorno sono stato in ospedale a trovare una situazione esattamente contraria. Questo è quello di una coppia che aspettava un bambino con fatica. La mamma è stata in ospedale 3 mesi e alla fine il bambino non si è più sentito all'ottavo mese. Qualche giorno dopo l'avrebbero fatto nascere ed è morto dentro. Allora io, Pierluigi, sono dalla vita, come voi, ecco, dico adesso il mio esempio, chiamato a mettere insieme tutte e due queste situazioni, e alla fine che le ho tenute dentro, riflettendo, in silenzio, pregando, di dire una parola di speranza sulla vita. Questo è il punto cruciale della vita. Se no anche nelle chiese ci sono parole vuote, gusci vuoti. Diciamo tante volte, non dico che le mie siano gusci pieni, no, come ho detto prima, però rischiamo di dire parole, no? Buon Natale deve essere buon Natale per questa mamma e per le altre coppie, per le altre. Se no non è buon Natale per nessuno. Ma come può essere buon Natale per chi vive un grande dolore? Partecipando, essendo presenti, dicendo una parola di speranza. Faccio un altro esempio e concludo. L'altro giorno mi trovavo sotto la loggia del Lionello, perché lì c'erano i nostri amici, alcuni erano a pranzo anche domenica, della comunità Calicantus, che hanno una sofferenza nella mente. Gli ultimi anni ero stato per celebrare l'Eucaristia nel reparto dove è la comunità 9, nell'ex ospedale psichiatrico. E ho detto alle volte, sorridendo, permettetemi che dica anche adesso, questo è un modo sorridente di partecipare. Un'Eucaristia, uno direbbe, se entrava, scombinata, se entrava un liturgista o qualcuno ortodosso per l'ortodossia, fine a se stessa, avrebbe detto: Pierluigi, questa non è mica una messa. Che cos'è questa? Una messa. Intervengono persone malate di mente, dicono una cosa, un altro dice un'altra. C'è gente che batte le mani, che sorride. Sì, mi pare che esageri tu a guidare messe così. Io avrei detto: questa è una delle migliori eucaristie che io ho partecipato nella mia vita, avrei detto. Mi dispiace, giudicherà il Signore, tu giudicami fuori luogo, però questo è quello che sento. Allora, gli ultimi 2 anni le persone sono andate in città, sulla piazza, per dire: nessuno deve essere escluso dalla città. E il tema di quest'anno, io ho potuto andare solo alla fine, era come noi guardiamo l'altro, il volto dell'altro. Se abbassiamo gli occhi o se lo guardiamo nel volto, e guardandolo noi ci sentiamo coinvolti nella sua storia umana. Allora io ho detto, un breve intervento, ho detto in un passaggio così: che bella, sono contento di essere con voi, la nostra amicizia dura da tanto tempo, tanti momenti in questi anni, anche a Giuliano, la messa anche nella sala, il pranzo, poi quel famoso perché è molto bello, cammino qui da sotto il campanile con Don Ciotti fino all'ex ospedale psichiatrico quella domenica mattina, momenti commoventi. E ho detto: avete scelto un bellissimo tema. Perché, dico, alle volte noi abbassiamo gli occhi per non guardare chi ci sta vicino, perché lo sguardo di chi ci sta vicino, pensiamo a un sofferente psichico, ci metterebbe un po' in imbarazzo, meglio non guardarlo. Peggio se uno dice: mi paghi un caffè o andiamo a bere un caffè nel bar insieme, come io a Udine vado con un ammalato psichico in un bar, cosa dicono gli altri? Come commentano, guardano chissà come, dicono: scusate la parola, cioè i matti, fra virgolette, potevano tenerli nei manicomi, cosa han fatto che sono qui anche adesso? Non si può stare neanche un po' in pace? Direbbero ancora così delle persone, no? Dice: l'orgoglio, andiamo a bere un caffè. Sì, questo è un mio amico. Questo è un mio amico, come un tuo? Sì, è un mio amico, andiamo a bere, 2, 3 magari, andiamo a bere un caffè insieme. Allora, lo sguardo che invece si abbassa, va oltre, fa finta che quella persona non esista. Però c'è anche un altro sguardo che si abbassa, è quello di loro che si vergognano della loro situazione, perché li hanno fatti vergognare nella vita di essere così. No, non può essere uno che si vergogna di essere un essere umano. Allora, incrociando gli sguardi, incontriamo l'umanità. Io, se incontro il suo sguardo, come è successo diverse volte, dico: noto, mi viene comunicata la sofferenza, ma anche dimensioni umane straordinariamente profonde, ricche di affetto, di esigenza di affetto, di reciprocità, di esigenza di reciprocità. Allora gli sguardi che si incontrano pongono il criterio dell'umanità nella profondità, non nel pregiudizio, non nella superficialità, non nell'emarginazione. Questo è condividere, ecco, essere dentro a questo abbraccio, diremo, fra le due donne della Palestina, Maria di Nazareth e Elisabetta. Ecco, questo sono alcuni spunti che questo Vangelo mi ha suggerito e condividiamo insieme preparando l'Eucaristia di Natale.